bella, che ci importa del mondo? Verremo perdonati, te lo dico io, da un bacio sulla bocca un giorno o l'altro. Ti sembra tutto visto, tutto già fatto, tutto quell'avvenire già avvenuto, scritto, corretto e interpretato da altri meglio che da te. Bella, non ho mica 20 anni, ne ho molti di meno, e questo vuol dire, capirai, responsabilità. Perciò volami addosso se questo è un valzer, volami addosso qualunque cosa sia, abbraccia la mia giacca sotto il glicine e fammi correre, inciampa piuttosto che tacere e domanda piuttosto che aspettare, stancami e parlami, abbracciami, guarda dietro le mie spalle e poi racconta e spiegami tutto questo tempo nuovo che arriva con te. Mi vedi pulito, pettinato, ho proprio l'aria di un campo rifiorito, e tu sei il genio scaltro della bellezza che il tempo non sfiora. Ah, eccolo il quadro dei due vecchi pazzi sul ciglio del prato di cicale, con l'orchestra che suona fili d'erba e fisarmoniche. Ti dico, bella, che ci importa del mondo? Abbracciami, fruga dentro le mie tasche, poi perdonami, sorridi, guarda questo tempo che arriva con te, guarda quanto tempo arriva con te.
Buonasera a tutti e bentrovati da Max Marzilli da Italy Web Radio. Prende il via un'altra trasmissione dedicata all'arte nelle sue 50 sfumature e anche oltre. Buonasera anche a tutti voi che ascoltate, ma soprattutto buonasera alla nostra scrittrice di riferimento, che questa sera è un ritorno, anzi un gradito ritorno, perché lei si chiama Filomena Perruzza. Buonasera Filomena e bentrovata.
Buonasera, buonasera a tutti voi, buonasera a te Max.
Allora, ci siamo sentiti non tantissimo tempo fa, ad essere sinceri, con un'altra opera che tu ci hai egregiamente rappresentato. Ci ricordi il titolo?
Sulle ali di Icaro.
Un libro importante, un libro su cui hai speso tanto del tuo impegno, mi sbaglio?
Sì, diciamo di sì, anche se non ci ho messo tantissimo a scriverlo, perché era una qualcosa che avevo già dentro, dovevo solo dargli forma, e quindi alla fine, insomma, poi non è un libro di tantissime pagine, per cui è venuto fuori in maniera molto scorrevole, veloce, sì, quindi è andata bene.
Adesso noi ci ritroviamo con un'altra proposta letteraria che io ho la fortuna di aver ricevuto da te, si può dire quasi in anteprima, e oggi parliamo di questo libro, che è un libro anche questo in formato non molto pesante, nel senso che non ha tantissime pagine, ma ha tantissime cose da raccontare. Tu dovrai spiegarcele praticamente in maniera esaustiva. Il libro si chiama Il genio d'Occidente, l'arte tra visione e realtà in 9 racconti. Che cosa hai voluto rappresentare con questo libro, Filomena?
Allora, questo è un libro che ha, come dicevi, 9 racconti che partono dall'antica Grecia, attraversano tutta la storia dell'arte e fino a giungere poi alle avanguardie del Novecento con Picasso. Io cerco di dipingere un po' grandi artisti e parti della loro vita in cui realizzano un'opera specifica. Ho utilizzato grandi artisti perché non volevo, diciamo, far trovare in difficoltà il lettore, perché siccome io parlo solo di un pezzetto della loro vita e di una loro opera, utilizzando grandi artisti non ho fatto trovare il lettore in difficoltà, perché la vita è conosciuta, tutto il resto. E diciamo che lo scopo di questo libro in realtà non è quello solo di raccontare un po' di loro, di questi artisti, ma di mettere a nudo il loro genio. Ecco perché il titolo Il genio d'Occidente, perché mi premeva rappresentare la genialità dell'essere umano, che in questo caso è degli artisti, ma in realtà ognuno di noi ha una forma di genio, e ho utilizzato il libro per spronare tutti a trovare il genio che è dentro di sé. Ecco.
Beh, hai cominciato in maniera come dire importante, perché il primo ospite del tuo libro è un personaggio importante, no? Perché si parla di Afrodite, e tu l'hai, come dire, l'hai raccontata in maniera importante. Ce ne parli un po', per favore?
Sì, ho voluto aprire con Afrodite, perché Afrodite, oltre ad essere la dea dell'amore e della bellezza, è anche colei che protegge un po' le arti. Tra l'altro le muse sono sue sacerdotesse, diciamo così. Quindi Afrodite per me rappresenta proprio la luce aperta sull'arte. Anche se nel primo racconto non racconto in maniera particolare la vita di Prassitele, colui che ha realizzato la statua di Afrodite e Cnidia, però ho voluto mettere l'accento soprattutto sull'opera. L'opera che viene rappresentata in questo racconto è proprio l'Afrodite e Cnidia. E non so cosa vuoi sapere esattamente.
Vorrei sapere come hai concepito quello che tu hai scritto, frutto di studi ma anche di profonde riflessioni da parte tua, o mi sbaglio?
Sì, se tu vedi il titolo, dice l'arte tra visione e realtà, quindi io utilizzo, come fanno in realtà anche gli artisti in generale, entrambi queste funzioni, sia la realtà che la visione. Quindi ho studiato, quindi la realtà per me è fondamentale, parto dalla realtà, c'è cioè una guerra molto importante a Mantinea fra Sparta e fra Atene e Tebe, quindi insomma è abbastanza importante come periodo, siamo 330 e qualcosa avanti Cristo, e quindi parto da una realtà, ma poi tutto viene raccontato in maniera più immaginifica, per cui ho un personaggio che andrà a... Vabbè, non voglio spoilerare tutto il
Certo.
racconto, però sì, questa è la... Tutti i racconti hanno questo schema, una base di realtà che io porto, ma sulla quale vado a immaginare una realtà diversa, o immagino cosa sia successo veramente nella realizzazione dell'opera dell'artista.
Certo, tu fai un excursus tra diverse esistenze e diversi personaggi, perché nei tuoi racconti si parla di, vediamo un attimo, perché ho il libro in
Sì.
mano, diciamo Caravaggio, poi si descrive l'attività frenetica, ma al tempo stesso eccezionale di Picasso, poi si parla di Michelangelo, del Bernini, che sono tutti scultori meravigliosi, poi anche Borromini, un po' ambigua la sua esistenza, anche fatta di sofferenza, ma anche di Van Gogh, Giotto, addirittura l'antica Roma con Adriano, Canaletto, cioè voglio dire, hai fatto un excursus tra personaggi che hanno sicuramente rappresentato qualcosa nella tua vita o di studi o sbaglio?
Ma diciamo che sono, come ti ho anticipato, ho cercato di portare al pubblico personaggi molto conosciuti e abbracciando tutta la storia dell'arte, quindi dall'antica Grecia al Novecento, per cui diciamo era quasi normale utilizzare questi artisti perché sono stati per il loro momento storico fondamentali, molto importanti, e quindi il lettore sicuramente non deve essere un esperto per conoscere questi artisti, diciamo così, ecco.
Certo.
Quindi ho utilizzato questi nomi per questo motivo, perché così potevo essere libera di descrivere solo una parte della vita senza perdere nulla per il lettore.
Esatto. Poi approfondiamo qualche dei tuoi scritti. Senti, tre canzoni che cominciano con un brano di Caparezza. Adesso mi devi spiegare il motivo che tu hai scelto quest'artista, che è un po', che ti posso dire, potrebbe essere parafrasato a che cosa nel libro? Forse Van Gogh?
Sì. No, in realtà è a me.
Ah, ecco, perfetto.
Quindi si riferisce a me, mi sono data il titolo di artista in questo caso,
Ok.
perché se il lettore vuole prendere la prefazione che ho scritto, Vi faccio strada, io a un certo punto, proprio alla pagina 2, ci sei?
Sì, ci
Sento
sono,
che
ci
lo stai
sono.
sfogliando.
Ci sono.
Parlo del fatto della mia riscoperta della scrittura e per me quando ho sentito la canzone di Caparezza, China Town, che fa una celebra la scrittura, utilizza la parola, parla della parola come una catarsi, una salvezza. E anche per me la scrittura è un momento molto particolare e mi sono rivista in questa canzone. È quasi un atto di resistenza, no? È bello quando nella canzone Caparezza dice che non c'è più il sangue a scorrere, ma sono le parole su questo foglio bianco che lui paragona a una terra santa. E quindi c'è veramente una grande celebrazione della scrittura, e io questo è il mio primo libro, per cui celebro la mia scrittura in questo libro. Ecco perché ho scelto Chinatown di Jovanotti.
E noi lo ascoltiamo e poi torneremo a parlare con Filomena Perruzza. A tra poco.
Non è la fede che ha cambiato la mia vita, ma l'inchiostro che guida le mie dita, la mia mano, il polso. Ancora mi scrivo addosso, amore corrisposto, scoppiato di colpo come quando corri Boston. Non è la droga a darmi la pelle d'oca, ma pensare a Mozart in mano, la penna d'oca là, sullo scrittoio a disegnare quella nota. Fa la storia, senza disco, né video, né social. Valium e Prozac non mi calmano, datemi un calamo o qualche su cui stampano il nome di un farmaco. Solo l'inchiostro cavalca il mio stato d'animo. Chiamalo ipotalamo, lo immagino magico tipo Dynamo. Altro che Freud, un foglio bianco. Per volare alto lo macchio come l'ala di un albatro. Per la città della china mi metto in viaggio, bravo. Pellegrinaggio, ma non a Santiago, vado a Chinatown.
Vago dagli Appennini alle Ande, nello zaino i miei pennini e le carte. Dormo nella tenda come uno scout, scrivo appunti in un diario senza web layout.
Chinatown,
il luogo non è molto distante, l'inchiostro scorre al posto del sangue. Basta una penna e rido come fa un clown, a volte la felicità costa meno di un pound.
Chinatown, il mio Gange, la mia terra santa, la mia Mecca, il prodigio che dà voce a chi non parla, a chi balbetta. Una landa lontana come un amico di penna, dove torniamo bambini come in un libro di penna. Lì si coltiva la pazienza degli amanuensi, l'inchiostro sa quante frasi nascondono i silenzi. D'un tratto esplode come un crepitio di mortaretti, come i martelletti dell'Olivetti di Montanelli. Le canne a punta cariche di nero fumo, di chi stende il papiro come uno scriba. Questo pezzo lo scrivo ma parla chiaro, nell'inchiostro mi confondo tipo caccia al calamaro. Sono Colombo in pena che se la rema, nell'attesa di un attracco nell'arena. Salto la cena, scende la sera, penna sfera sulla pergamena. Ma non vado per l'America, sono diretto a Chinatown.
Vago dagli Appennini alle Ande, nello zaino i miei pennini e le carte. Dormo nella tenda come uno scout, scrivo appunti in un diario senza web layout.
Chinatown,
il luogo non è molto distante, l'inchiostro scorre al posto del sangue. Basta una penna e rido come fa un clown, a volte la felicità costa meno di un pound.
E con l'inchiostro che ho composto ogni mio testo, ho dato un nuovo volto a questi capelli da Billy Preston. E il prossimo concerto spero che arrivi presto. Entro sudato nel furgone, osservo il palco spento, lo lascio lì dov'è. Dal finestrino il film è surreale, da Louis Buñuel. Arrivi in hotel e la stanza si accende, è quasi mattino, c'è sempre una penna sul comodino.
Fai come noi, ascolta Italy Web Radio. Basta un click, Italy Web Radio, la radio per noi giovani.
Siamo tornati ancora con Nelle orecchie, la musica ridondante di Caparezza. Io sono Max Marzilli, con me c'è Filomena Perruzza. Sai perché sottolineo e puntualizzo il Perruzza? Perché io ti ho catalogato come Ferruzza, quindi quando ti cerco non ti trovo, quindi... però è qui. Ci sei, vero?
Sì, ci sono, come Perruzza, vero? Come Ferruzza.
Infatti. Allora, nella famosa pagina 2, ma poi anche la pagina 1, tu scrivi «Vi faccio strada». Non è un caso aprire questa mia piccola opera letteraria con un racconto dedicato ad Afrodite, o se preferite a Venere. Tra i molteplici suoi compiti vi è quello di proteggere chi rischia per amore. Allora, perché hai scritto questo concetto che lei protegge chi rischia per amore? Perché bisogna rischiare per amore? O bisogna farlo sempre?
Ma io in realtà volevo paragonare l'amore all'arte in questo caso, e quindi... ho fatto una sorta di parallelismo fra l'arte e l'amore, e infatti, se vedi, poi parlo di amante e amato, no? E in questo caso è l'artista e la sua opera sono come degli amanti, e l'artista a volte deve rischiare per la sua opera, perché non è che a tutti gli artisti è andata liscia nella vita, certo. lo vediamo nelle vite di molti artisti, no?
Certo.
E quindi ecco perché ho usato questa espressione, questo parallelismo fra amore e arte, e Afrodite, quindi, che come protegge gli amanti nell'amore, protegge gli amanti nell'arte.
Certo, diciamo, disserti su Caravaggio descrivendo la sua rovinosa vita all'incessante attività di Picasso, passando per l'ambiziosa volontà di Michelangelo, alla vanità del Bernini, attraverso la sofferenza del Borronini e di Van Gogh, con Giotto, Adriano e Canaletto, possiamo rinvenire le infinite declinazioni del genio che li ha attraversati e che non cessa di attraversare l'Occidente, dall'origine fino ai giorni nostri. Quindi tu definisci queste persone geni d'Occidente?
Sì, allora io non utilizzo il termine genio d'Occidente nel senso di una supremazia dell'occidentalità, anzi, io sono una cultrice dell'Oriente, per cui non lungi da me questa cosa. È che la creatività occidentale ha delle peculiarità che non troviamo in quella orientale, ecco perché ho chiamato genio d'Occidente, perché noi siamo figli un po' della Grecia, e la nostra forma di creatività è proprio una ricerca quasi più immaginifica, molto anche competitiva, no? Gli artisti hanno questo desiderio di bellezza che quasi li porta a struggersi per lei, che magari nella creatività orientale invece ha altre forme, si sprigiona in altri meccanismi, quindi non è una questione di supremazia o di merito aver usato il genio d'Occidente.
Certo. Comunque queste pagine esaltano l'unicità, sempre a qualunque costo. C'è premio, la conquista di sé e, ammenda da pagare, talvolta dono, la solitudine. È un po' un concetto controverso. Me lo vuoi spiegare questo?
Beh, qui diciamo che ho un po' sintetizzato qual è lo struggimento che attraversa la liberazione del proprio genio, e non parlo solo del genio degli artisti. Io utilizzo gli artisti come una forma di gigantografia, ma mi rivolgo a tutti noi, proprio per spronare tutti a liberare il proprio genio, che non è altro che la capacità di ritrovare se stessi, poi, alla fine, perché quando tu conosci bene chi sei e cosa sai fare, dovresti fare quello. Invece noi ci ritroviamo nella vita a fare molte volte cose diverse da quelle per cui siamo nati. E quindi queste pagine che io ho scritto vogliono proprio dare uno sprone, diciamo, all'essere umano e al lettore che sta leggendo, per far capire che bisogna, è quasi un imperativo, è la vita che ce lo chiede, trovare se stessi per poter realizzare in questa vita chi siamo veramente. Però non sempre riusciamo a farlo, ecco perché parlo di solitudine, parlo di ammenda da pagare, perché quando tu non vieni a contatto con te stesso, alla fine paghi. Lo sappiamo, no? Nella nostra vita siamo molto spesso insoddisfatti di quello che facciamo, certo. E quello è un prezzo che noi paghiamo per non aver seguito i passi del genio che è dentro di noi.
Esatto. Poi tu dici che la tua musa, a cui hai dato un nome?
No, la musa è l'equivalente, come vedi, al femminile del genio.
Cioè, infatti, ma
quindi la musa in senso generico.
Perché
ecco.
Tu eri finita in un letargo, scusami? Tu menzioni espressamente che la mia musa, l'equivalente al femminile del genio, mi ha strappato al letargo in cui ero caduta. Perché sei caduta nel letargo?
Sì, parlo dell'allucinazione della personalità, no? Quello che stavo dicendo, a volte noi non seguiamo chi siamo, perché ci facciamo prendere poi da altre cose, dalla vita, dall'educazione, da quello che ci si aspetta da noi, non crediamo veramente in quello che sappiamo fare e che dobbiamo fare, e quindi cadiamo, ecco, io lo chiamo un letargo, ci addormentiamo a noi stessi e non ci riconosciamo poi, no, in quello che stiamo facendo. E meno male che a un certo punto, dico, questa musa, questo genio mi ha tirato fuori dall'allucinazione in cui ero caduta e sono tornata al mio destino, che secondo me è la scrittura.
Anche perché tu chiudi questo concetto, il tuo Vi faccio strada, che è presente alla prima e alla seconda pagina, con un augurio incredibile. Perché tu dici: vi auguro come me di esserne feriti, sbattuti, intossicati, morire come falso per rinascere autentici. Beh, questo è un bel concetto, è molto profondo, ha tante emozioni una diversa dall'altra, ma un concetto bellissimo, quello di rinascere autentici. Complimenti.
Esatto. Però questo richiede, come vedi, ho parlato di esserne feriti, sbattuti, intossicati, non è così semplice, perché a volte per poter esprimere se stessi noi dobbiamo fare i conti con la società, con la vita che stiamo conducendo, che a volte non fa resistenza, quindi noi dobbiamo a volte ferirci per poter poi essere autentici.
Vero, vero, vero. Ascolta, seconda canzone, il grande Jovanotti, l'unico cantante che non canta, però
sì, è vero,
fa dei pezzi meravigliosi con la sua lagna, col suo modo di ma non è offensivo assolutamente. Quindi il buon Jovanotti di Cortona, perché?
Allora, ho scelto questa canzone, Ricordati di vivere. Allora, a parte Jovanotti, che come dici tu non è un cantante, ma ha questa grande capacità di dire solo cose positive, che nelle canzoni non è sempre così scontato, anzi
una
canzone
una
a volte...
Scritta, la scritta di, proprio di penso positivo, quindi...
Capito, quindi lui è veramente un hippie, un figlio dei fiori ormai cristallizzato, direi io. E Ricordati di vivere è proprio un inno alla vita, è un inno a vivere pienamente anche ciò che siamo, e quindi ritorno al discorso che stavo facendo. Quindi questa canzone, secondo me, va a sottolineare proprio le parole che io dico all'interno della prefazione, anche se lo dice in maniera più solare di come l'ho detto io, quindi ci sta.
Bene, l'ascoltiamo e poi torniamo con la nostra scrittrice, che è appunto Filomena Perruzza, tra poco.
Mm. vediamo cosa ci riserva questa sera, che è cominciata con un desiderio di vivere le cose che verranno, connessi col respiro e senza troppo affanno, prendendo esempio da quelli che sanno, da quelli che non parlano ma fanno. Muovermi è un buon metodo per stare in equilibrio sopra un filo, ridefinire un po' come fa il cielo sulla testa mia le regole dell'anarchia. E quel momento magico dopo i preparativi, in cui la barca prende il mare e ci si sente vivi, con solo l'orizzonte come limite, ricordati di vivere, è un testimone complice invisibile. Ricordati di vivere, ed un sorriso antico come viatico. Ricordati di vivere, ricordati di vivere. Me lo diceva una fotografia che stava appesa al muro in casa di mia nonna, di un giovane che non fece mai in tempo ad invecchiare e non si fece mai dimenticare. E in quella vecchia foto in bianco e nero, con gli occhi in procinto di sorridere, sembrava come dire proprio a me: Lore, ricordati di vivere, se anche ti restasse solo un attimo. Ricordati di vivere, se nelle tasche avessi solo polvere. Ricordati di vivere, se dentro al cuore avessi un solo battito. Ricordati di vivere, ricordati di vivere. Quelli che riempiono lo spazio dove vivono di cose che non occupano spazio e respirano, la voce forte e pronta a darsi come un dono, e poi le storie e le parole che si intrecciano ai silenzi del mondo, e fanno come una rete i pesci che non hanno palpebre e che non hanno sete. Catturano gli attimi come oggetti solidi, i mostri, le sirene, le gomme di automobili, e poi gli amici che fanno memorabile la vita, che si trasmette agli altri come un contagio, e poi non passa più neanche se muore, rimane sempre in circolo attraverso gli altri cuori. Se anche ti restasse solo un attimo, ricordati di vivere. Se nelle tasche avessi solo polvere, ricordati di vivere, come se fosse sempre il primo battito. Ricordati di vivere, ricordati di vivere.
Siamo tornati con le ultime note di Jovanotti a farci compagnia. E io sono Max Marzilli, questa è Italy Web Radio, il genio d'Occidente, nove racconti, l'arte tra visione e realtà, curati e scritti e musicati da Filomena Perruzza. Perché dico, ho detto anche ciao, ci sei? Sì.
Sì, sono qui, sono
perché
qui.
Tu hai fatto anche un lavoro molto certosino, perché tu hai addirittura indicato dei brani musicali per accompagnarti durante la lettura, e lo hai fatto in maniera particolare, perché tu addirittura non so, parlando di Adriano scrivi cioè candeggi l'ascolto di Inno al Sole, oppure Il Gigante di Firenze, né più bella di queste, quindi La morte della Vergine toccata, arpeggiata di Giovanni Girolamo Kesberger, e Arcangelo Corelli, La follia nella fontana della Discordia. Come è nata questa scelta di, per esempio, Van Gogh, Tui, Claude Debussy, La Mer, e per quanto riguarda invece La Guerra di Picasso, Béla Bartók con Concerto per Orchestra? Come ti è venuta l'idea di abbinare queste composizioni, che sono altrettanto belle come i personaggi a cui tu le hai abbinati? Come ti è nata questa idea?
Ma mi era nata l'idea perché io ho questa particolarità, mi piace mischiare le arti, lo faccio anche in alcuni eventi, quindi ho detto mi piacerebbe che le persone, quando leggono il racconto, avessero una base musicale sulla quale immaginare, no? L'epoca storica e gli eventi, i fatti che stanno accadendo, proprio con le musiche di quel periodo, e che stanno bene con quel racconto. Quindi ho chiesto a mio carissimo amico musicista Giovanni che mi aiutasse in questa ricerca musicale per trovare la musica giusta per ogni racconto e per ogni epoca storica. E quindi abbiamo fatto veramente una bella ricerca, è stato divertente e ho imparato anche cose nuove, perché c'erano degli autori e dei musicisti che non conoscevo e che quindi ho imparato anche a conoscere.
E quindi leggi le tue storie ascoltando le musiche? Lo hai fatto?
No, io sì, io l'ho fatto, spero che lo facciano anche i lettori, ma non credo che lo facciano tutti, perché so che la gente è un po' pigra in queste cose.
Ho capito. Senti, io di solito in questa parte della nostra programmazione, è già successo, faccio delle domande che sono standard. Una non te la faccio: cosa vorresti fare da grande, perché è scontato che tu dica la scrittrice. Nonché l'insegnante.
Possiamo dire anche altre cose, potrei fare altre cose.
Sì, la pasticcera?
No,
la pasticcera?
La pasticcera no, perché io non amo tanto i dolci, ma amo più il salato, quindi okay, forse quindi farei la rosticcera.
Ok. Allora, quindi non ti faccio quella cosa puoi fare da grande, mm-hmm. però adesso tu mi devi spiegare come hai fatto a... Io in questo momento... mi viene in mente che ho letto con molta attenzione il paragrafo che riguarda Michelangelo e il gigante di Firenze. C'è stato uh-huh. veramente qualcosa di bello in quello che tu hai scritto, perché addirittura hai fatto una ricerca su fatti, nomi, situazioni che sono accadute. Ma quanto hai impiegato, per esempio, in questo frangente a fare questo capitolo dedicato al gigante di Firenze, che ricordo a chi acquisterà il libro, è a pagina 54, scusami.
Ma vabbè, questo è un tipo di ricerca che penso che tutti gli scrittori facciano, anche per romanzi non diciamo storici, artistici come i miei, perché è importante conoscere, sapere, e quindi io mi sono messa molte cose che sapevo già, perché sono un amante dell'arte, altrimenti non avrei scritto questo libro. Ma è stato interessante andare a scavare nel periodo in cui io amavo questa statua, quindi subito ho messo l'occhio su questo periodo e questo momento di Michelangelo, e quindi sono andata a cercare cosa è successo a Firenze in quel periodo, chi erano i protagonisti in quel momento a Firenze, e così mi si apriva tutto il mondo di Michelangelo in quel momento in cui ha realizzato la sua statua meravigliosa. Sicuramente certo. Una delle più belle statue che siano mai state fatte, secondo me, tenendo conto, come ho scritto nel racconto, della materia, che non era proprio quel marmo, non era un marmo molto docile, ecco.
Certo. Senti, Filomena, Picasso merita un approfondimento più accurato, perché tu parli di un Picasso forse sconosciuto ai più, però un Picasso importante in quel periodo.
Sì, su Picasso sono state scritte molte cose, io ho letto un po' di qua, di là, soprattutto una figura particolare anche con le donne. Io però ho questa mania di allontanarmi un po' dalle mode e cercare invece quei lati oscuri o lati particolari di cui poco si parla. E mi sono imbattuta in questo periodo in cui Picasso era, siccome era andato via dalla Spagna, perché in Spagna c'era il fascismo, c'era Franco, per cui lui è andato via dalla Spagna e è andato in Francia, ma in quel periodo sono arrivati anche i nazisti, perché anche la Francia purtroppo ha avuto questa brutta esperienza. E quindi sono andata a indagare un po' che cosa succedeva in quel periodo, come viveva Picasso e quali erano le persone con cui era venuto a contatto. E così è venuto fuori questo racconto.
Un racconto che ti ha entusiasmato o ho letto male tra le pagine?
Mi ha entusiasmato per vari motivi. Uno, perché ho voluto provare anche un modo di scrivere diverso, e questo è un racconto che sembra quasi slegato da tutto il resto, perché ho utilizzato una scrittura che potesse essere vicina al modo in cui dipinge Picasso, in cui disegna Picasso, il cubismo. E quindi ho sperimentato questa formula un po' particolare, non so come mi è venuta, dovrei chiedere a un esperto, a qualcuno che se ne intende veramente, se questo tipo di scrittura possa funzionare. A me mi ha sicuramente esaltato scrivere in questa maniera, perché ho avuto meno vincoli, ho potuto essere molto più libera, come se non avessi molte regole da seguire nella scrittura. E quindi questa già è una cosa che mi ha esaltato, come dici tu.
Certo.
Ma poi c'è un'altra cosa che per me è stata molto particolare, perché nell'ultima pagina del racconto, e quindi nella chiusura del libro, perché questo è l'ultimo racconto, no?
Sì.
Ho avuto una sorta di, non so come chiamarla, allucinazione, ispirazione incontrollata. È come se il genio di cui ho parlato in tutte queste pagine improvvisamente si fosse materializzato e prende la parola. Quindi nell'ultima, proprio l'ultima pagina, 137 e 138, non sono io che scrivo, non sono io che parlo, ma è questo genio che dall'antica Grecia ha attraversato i secoli per giungere qui a Picasso, perché Picasso qui io l'ho fatto, non so se a lui è successo veramente, ma vedendo il periodo in cui lui stava vivendo questa situazione così tesa, così oscura dell'Europa, è venuta fuori una domanda, perché Picasso aveva fatto questa magnifica opera che era Guernica qualche un periodo un po' precedente, ma lui a un certo punto si chiede: ma è giusto esaltare con l'arte la guerra? Perché comunque Guernica parla della guerra e tu la trovi tu trovi quel quadro meraviglioso, è qualcosa di straordinario. Esatto. E allora Picasso, io almeno penso che possa aver avuto questa indecisione, questo dubbio. Tra l'altro all'interno di questo racconto c'è un bell'incontro tra lui e un generale tedesco, che è molto interessante secondo me questo incontro, che non so se sia mai esistito. I personaggi sono reali, ma l'incontro l'ho immaginato io.
Esatto.
E quindi questo dubbio che viene fuori all'artista è come se il genio dice: adesso basta Picasso, non ti lagnare, certo, fai il tuo mestiere, tu sei un artista, punto.
E tu la chiudi in questa maniera dicendo: la realtà non ha più niente da dire, siamo alla resa dei conti, La realtà non esiste senza l'anima che la produce, che le dà senso. Voi lo sapete, non con la ragione, con la violenza di una macina che tutto inghiotto e restituisce, tutto sullo stesso piano. Non c'è morale, non c'è valore da esaltare. Voi siete esaltato e ne godete. Non nascondetevi dietro la falsa, debole, ignominiosa lagna del pensiero educato. Edward, hai sentito? Questo porto al mondo. Beh, bello, una bella chiusa questa su Picasso, quindi...
Sì, qui è come se il genio volesse dire: guarda Picasso, non sei tu che fai le cose, sono io, stai buono.
Un ritorno alla realtà praticamente, quindi basta di favoleggiare, io ti riporto praticamente con i piedi per terra a affrontare questa realtà. Senti, ci siamo dilungati, l'ultimo brano per oggi, per questa puntata, qual è e perché?
Beh, voilà, eccomi, sono qua, come dice la canzone di Barbara Pravi. È interessante questo titolo, anche se la canzone magari sembra lontana da quello che io ho voluto rappresentare con questo mio scritto, ma in realtà non è così, perché con questa canzone si afferma la propria identità. Senza ma e senza se, così come si è, e credo vada bene così. Cioè, l'essere umano, qualunque essere umano, ha da dare a questo mondo, come lo hanno fatto gli artisti, lo possiamo fare noi nella nostra realtà, ma dobbiamo metterci la faccia. Esatto. Dobbiamo dire: eccomi, io sono questo, e non potete non accettarmi per quello che sono, perché va bene così.
Esatto.
Voilà.
Tutti abbiamo un genio, ma nessuno è o sarà un genio, perché il genio, o Daimon, o Angelo, è un compagno invisibile, non umano, e non già la persona che ne è vissuta. Ciò che è fuori dal comune rivela un'immagine ingrandita, è più pregnante di ciò che è comune. Lo ha scritto James Hillman in Nel codice dell'anima. Grazie Filomena Perruzza. Il tuo libro, 9 racconti, il genio d'Occidente, l'arte tra visione e realtà. Allora ti do a risentirci presto con un altro libro, giusto?
Grazie, sì, sono già in procinto, ci vorrà ancora un po' però.
D'accordo, ascoltiamo l'ultima canzone e diamo appuntamento alla prossima puntata, ringraziando la nostra Filomena Perruzza. Ciao Filomena.
Ciao a voi, ciao a tutti voi.
Écoutez-moi, moi la chanteuse à demi. Parlez de moi, à vos amours, à vos amis. Parlez-leur de cette fille aux yeux noirs et de son rêve fou. Moi ce que je veux, c'est écrire des histoires qui arrive jusqu'à vous, c'est tout. Voilà, 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 voilà qui je suis. Me voilà même si mise à nu j'ai peur, oui. Me voilà dans le bruit et dans le silence. Regardez-moi, ou du moins ce qu'il en reste. Regardez-moi, avant que je me déteste. Quoi vous dire que les lèvres d'une autre ne vous diront pas? C'est peu de choses, mais moi, tout ce que j'ai, je le dépose là. Voilà. Voilà, 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 voilà qui je suis. Me voilà, même si mise à nu c'est fini. C'est ma gueule, c'est mon cri. Me voilà, tant pis. Pas, je vous en supplie, restez longtemps. Ça me sauvera peut-être pas, non. Mais faire sans vous, je sais pas comment. Aimez-moi comme on aime un ami qui s'en va pour toujours. Je veux qu'on m'aime parce que moi je sais pas bien aimer mes contours.
Italy Web Radio, sempre con te.